Rosita mi diceva proprio poco fa che la situazione sta diventando sempre più difficile, incandescente anche per connazionali, le sue studentesse, mi ha detto prima che non riescono a rientrare, o comunque in modo rocambolesco sono riusciti a caricarsi su un volo low cost all'ultimo momento. Ecco, perché parlare di Libano quando ci sono grossi problemi anche qua? Perché il Libano da sempre è una terra che è martoriata, a parte la guerra civile dal 76 per 15 anni. 75 per 15 anni, e poi ulteriori momenti di guerra, di scontro, di tensioni, fino ad arrivare alla rivolta che c'è stata, che ha cacciato il presidente pochi mesi fa, le persone, soprattutto i giovani, sono rimasti in piazza per rivendicare miglioramenti della condizione, e poi il crollo nella miseria fino alla bancarotta di lunedì. Ecco, come possiamo sintetizzare come si è arrivati a questa bancarotta da un paese che, non so, a me il Libano viene, forse l'età, comunque quando Felice Riva aveva fatto la bancarotta del cotonificio Valle Susa, scappò a Beirut, la Svizzera del Medio Oriente, e invece adesso appunto non riescono a restituire 1,2 miliardi.
Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Volevo solo dire che effettivamente credo che sia importante anche, quindi, è distogliere l'attenzione dai fatti nostrani e dalle chiusure del coronavirus, perché altrimenti si rischia, come si sta facendo in queste settimane, di monopolizzare il discorso mediatico e di non parlare altro, insomma, di quello che capita in Europa. Invece credo che sia importante soffermarsi anche su quello che ci capita attorno, ovviamente la crisi per i rifugiati in Grecia, le mosse della Turchia e anche ovviamente quello che sta capitando in Libano. Come dicevi, in realtà, diciamo, questa crisi ha delle radici molto lontane che possono essere fatte risalire addirittura al periodo precedente, la guerra civile, quando furono improntate delle scelte di politica economica che andavano nel senso di una bancarizzazione e finanziarizzazione del Libano e una totale diciamo mancanza di attenzione al tessuto produttivo. Il Libano è sempre stato considerato un paese rifugio, un paese in cui investitori internazionali, anche europei, hanno, diciamo, collocato i loro capitali, ma anche gli orientali. Non dimentichiamo che già prima della guerra civile i petrodollari affluivano in maniera massiccia nelle banche libanesi, che sono diventati un punto di riferimento internazionale. Considerando, diciamo, come piccolo il Libano, come dimensioni eccetera, ha questo paese un settore bancario totalmente fuori misura rispetto alla taglia del paese. E questo ha innescato che cosa? Sostanzialmente un disinteresse per i settori produttivi. L'industria libanese è sempre stata, diciamo, posta in secondo piano. I beni di prima necessità venivano e vengono importati in maniera massiccia dall'estero, così come la maggior parte delle materie prime. Ricordiamo che il Libano in passato è sempre stato un paese fortemente basato sul settore agricolo. Ricordiamo che ci sono intere aree del Libano, come la Valle della Bekaa, che sono state considerate per molti anni, per secoli anche, il granaio, insomma, del Medio Oriente. Ma ad un certo punto, dopo l'indipendenza, le scelte di politica economica si orientarono verso una direzione differente, favorendo, appunto, come dicevo, non tanto l'agricoltura o l'industria, anzi bloccando in un certo senso il settore industriale, e favorendo la bancarizzazione e la finanziarizzazione. nemmeno durante il periodo della guerra civile, che è durata per 15 anni, dal 75 all'89 con gli accordi Taif, per poi insomma terminare i combattimenti nel 1990, il Libano ha mai vissuto situazioni critiche rispetto, diciamo, al debito pubblico così come le sta vivendo in questo periodo, perché comunque l'economia di guerra e l'economia in particolare delle varie milizie comunitarie che si formarono durante la guerra consentì e permise comunque delle transazioni a livello bancario e finanziario che permisero al paese, per certi versi, non soltanto di non andare in bancarotta, ma per certi versi anche di proliferare durante un periodo così duro che mise a dura prova il paese e i libanesi tutti. Quello che è successo dopo la fine della guerra civile è un processo effettivamente noto per chi studia le dinamiche libanesi, ma anche, diciamo, per chi guarda alle tendenze regionali. Già a partire dagli anni 70 il Medio Oriente è stato investito, in particolare dal 1974, a partire soprattutto dall'Egitto, da un processo di privatizzazione e di neoliberalizzazione dell'economia, che ha seguito anche ovviamente i dettami di Fondo Monetario Internazionale e World Bank, che hanno imposto, come sappiamo, dei piani di aggiustamento strutturale in diversi paesi della regione, dall'Egitto alla Tunisia, eccetera. Il Libano all'epoca diciamo aveva deciso di concentrarsi su una politica dell'affaire senza, diciamo, avere nessun tipo di imposizione dal punto di vista degli aggiustamenti strutturali come gli altri paesi, ma diciamo questa è una tendenza, quella della privatizzazione, della liberalizzazione di molti servizi, che era già operativa a metà degli anni 70, che si è poi rafforzata negli anni 80 in tutta la regione, e che ha visto in Libano che cosa dopo la fine della guerra civile, specialmente negli anni 90? Un rafforzamento di questa tendenza. Negli anni 90, dopo la fine della guerra civile, lo Stato libanese ha cominciato a ritirarsi da alcune delle sue funzioni primarie, soprattutto in relazione all'erogazione di determinati servizi, e moltissimi di questi servizi, come per esempio l'erogazione dell'elettricità, l'erogazione dei servizi idrici, la sanità, più in generale il welfare, sono stati affidati a privati. Questo ritiro dello Stato, che è stato certamente acuito dai fenomeni di neoliberalizzazione, si è collegato al processo di ricostruzione del Libano post guerra civile, processo di ricostruzione che è stato promosso e portato avanti nel dopoguerra da diversi soggetti, ma che ha visto in particolare un personaggio imporsi sulla scena economica e politica libanese, l'ex primo ministro Rafik Hariri, che poi è stato assassinato con un'autobomba il 14 febbraio del 2005. A questo punto, diciamo, le tendenze di un sistema che, come dicevo, era già neoliberale e che tendeva alla privatizzazione ancora prima che questo termine fosse poi utilizzato e questi processi fossero innescati nella regione, questa tendenza si è acuita per molti versi, e c'è stato un intreccio molto interessante tra sistema politico e sistema economico. Questa tendenza era già stata evidenziata da alcuni studiosi, in particolare ne cito uno fra tutti, Fawad Trabulsi, uno storico libanese di ispirazione marxista, ma anche per esempio un altro studioso di origine libanese che adesso lavora alla SOAS di Londra, Gilbert Ashkar. Ma soprattutto Fawad Trabulsi aveva evidenziato già prima dello scoppio della guerra civile come la stretta connessione, lo stretto intreccio tra economia e politica avesse creato quello che lui definì il consorzio, quindi un insieme di individui che detenevano il potere economico, finanziario e le leve del potere politico. E questa tendenza, diciamo, ha creato nel dopoguerra civile quello che potremmo definire un nuovo consorzio, quindi il consorzio, diciamo, originario, che già esisteva prima, fu nutrito dall'afflusso di nuove persone, nuovi attori, in questo caso per esempio Raffaele, ma anche altri investitori che in qualche modo dopo la guerra civile ritornano in Libano con i propri capitali accumulati al di fuori del paese durante la guerra e cominciano a immetterli massicciamente nell'economia libanese. Dove e in quali settori? Principalmente nel settore dell'immobiliare e nel settore dell'intermediazione finanziaria. Questi stessi individui, man mano nel corso degli anni 90 e poi negli anni 2000, cominciano anche a entrare in politica. Come entrano in politica? Entrano in politica perché appartengono a diverse comunità. Come ne sappiamo, il Libano è composto da 18 comunità che sono riconosciute dalla legge, e questi individui ovviamente appartengono ciascuno a una comunità differente, hanno basi solide nei vari governatorati e nelle varie enclave comunitarie di cui il Libano si compone, e cominciano dunque a sfruttare questo sistema confessionale comunitario che in Libano è sempre esistito per accreditarsi come soggetti politici. Ci riescono molto bene perché sono uomini ricchi, uomini che controllano importanti settori dell'economia libanese, come per esempio la telefonia mobile, che è uno dei settori più importanti, ma anche appunto vari ambiti del settore immobiliare, e quindi questi uomini, e soprattutto uomini dico perché donne praticamente non ce ne sono in questo scenario, cominciano dunque a ricoprire ruoli importanti all'interno dei vari governi e all'interno del Parlamento. E questa compenetrazione del nuovo consorzio con il livello politico è probabilmente l'elemento che più può spiegare la crisi del sistema libanese, che poi ha portato alle proteste esplose in piazza dal 17 ottobre del 2019. Se posso aggiungere soltanto una piccola postilla, in Libano dopo la fine della guerra civile ci sono state moltissime manifestazioni di piazza. Non è la prima volta che i libanesi scendono in piazza, e anche in passato, prima della guerra civile in Libano, ma come in tutta la regione medio orientale, ci sono stati scioperi, manifestazioni, proteste. In Libano esisteva una sinistra molto forte, ma anche in altri paesi della regione. Dopo la guerra civile in particolare gli scioperi e le proteste si sono moltiplicati, e non bisogna dimenticare come anche in tempi recenti i libanesi sono scesi in piazza massicciamente nel 2011 come eco delle proteste che si stavano sviluppando a livello regionale, ma poi anche nel 2015 per la crisi dei rifiuti e altri momenti di rivendicazioni settoriali, come per esempio gli scioperi degli insegnanti. Ma le proteste del 2019 hanno delle caratteristiche diverse, che stanno proprio nella denuncia di questo sistema che al suo interno sussume la dimensione economica e il sistema politico, che è diventato ormai pervasivo e che ha alimentato fenomeni di corruzione, nepotismo, ineguale distribuzione delle risorse, anche attraverso appunto l'affidamento a privati di vari servizi primari in seguito al ritiro dello Stato.
Ecco, forse questo aspetto è emblematico nel settore dell'energia elettrica, perché non si arriva ad avere la sufficienza di energia elettrica, e quindi bisogna affidarsi ai generatori che sono forniti da privati, e lì c'è proprio l'esempio più eclatante forse della corruzione, che però ha portato proprio forse uno di questi dei motivi per cui sono scesi in piazza soprattutto i giovani, era questa corruzione che produceva disservizi. Adesso come potrebbe proseguire? Perché questo movimento non è stato soffocato.
Intanto le proteste in Libano continuano ad andare avanti. anche in questo periodo, adesso ovviamente con l'emergenza relativa al coronavirus sono state imposte delle misure restrittive anche in Libano. Leggevo ieri che ormai il numero di contagiati nel paese è salito poco tempo a 61 individui, ci sono già stati 2 morti, quindi sono state approntate delle misure che per il momento non sono così rigide come quelle per esempio approntate in Italia, però insomma la situazione gradualmente sta diventando critica anche in questo paese. Quindi nel specifico in questo preciso momento le manifestazioni sono bloccate, ma per motivi legati al coronavirus. Ma fino a un paio di settimane fa, 3 settimane fa, quando questa questione non era in Libano all'ordine del giorno, le manifestazioni, specialmente davanti alle sedi delle principali istituzioni libanesi, continuavano ad andare avanti, certo con metodi e repertori di mobilitazione anche un po' diversi da quelli che sono stati approntati dai libanesi nei primi mesi delle proteste, quando davvero i libanesi sono scesi in piazza in maniera massiccia tutti i giorni per almeno 90 giorni consecutivi. Ci sono varie iniziative promosse dalla società civile e che hanno portato comunque a risultati importanti. Tu dicevi all'inizio, le proteste hanno comunque portato alle dimissioni dell'ex primo ministro Saad Hariri, figlio di Rafik, ma hanno anche portato i politici libanesi a riflettere sul fatto che le rivendicazioni di coloro che manifestavano non potevano più essere ignorate. I libanesi sono consapevoli, e sentivo la fine del servizio che stavate trasmettendo prima. I libanesi sanno benissimo che tutte le comunità, nessuno escluso, sta manovrando dalla fine della guerra civile per il mantenimento dello status quo, perché soltanto il mantenimento dello status quo garantisce a una classe politica, che poi coincide sovente con l'elite economica, di restare al potere e di poter mantenere i propri privilegi. In effetti gli slogan della piazza riflettono questa volontà dei libanesi di chiedere un rinnovamento di tutta la classe politica. Lo slogan che veniva scandito durante le manifestazioni è "tutti vuol dire tutti", con riferimento sia al fatto che tutta la classe politica dovesse essere rinnovata, sia rispetto al fatto che all'interno della piazza tutti i libanesi manifestavano, indipendentemente dalla comunità di appartenenza. E questa è stata una grossissima novità rispetto al passato. Quando citavo le varie manifestazioni che ci sono state, specialmente dopo la fine della guerra civile, queste manifestazioni sono sempre avvenute all'interno di una cornice comunitaria. Si vedevano nelle piazze, per esempio, le bandiere dei diversi partiti politici libanesi. Questa volta i libanesi sono scesi in piazza come libanesi e non come membri o appartenenti alle diverse comunità o alle diverse confessioni religiose. E questa è stata una grandissima novità che ha davvero unito i libanesi dal punto di vista della loro appartenenza alla nazione, no? Scusatemi se utilizzo questo termine, ma insomma per far comprendere questa questione, e non come appartenenti alla comunità maronita, alla comunità sciita, alla comunità sunnita, oppure a questo o l'altro partito politico. E questo credo che abbia fatto molto riflettere la classe politica, perché effettivamente per la prima volta venivano chieste riforme radicali, ma anche e soprattutto queste riforme venivano da i libanesi uniti e non frammentati dal punto di vista comunitario confessionale. E bisogna dire anche che queste proteste si sono diffuse a macchia d'olio in tutto il paese. Se in passato le proteste si sono soprattutto concentrate nella città di Beirut, sono state Beirut centriche in qualche modo, le proteste che si sono sviluppate a partire da ottobre sono state le proteste che hanno avuto vari centri e si sono diffuse dal nord al sud del paese, per esempio Tripoli a nord, feudo sunnita molto importante, è stato un teatro rilevante di manifestazioni, ma anche a sud, soprattutto la città di Saida e anche di Tiro in particolare, che insomma, come gran parte del sud sotto il controllo di Hezbollah, ci sono state importanti manifestazioni di protesta che si sono rivolte anche proprio contro i partiti politici che controllavano quelle regioni. E anche i manifestanti hanno appreso dalle proteste precedenti, quindi i repertori di mobilitazione e di lotta sono anche cambiati in queste recenti manifestazioni. Una delle caratteristiche che aveva, diciamo, che ha connotato queste rivolte è quella, per esempio, di mancanza di leader. I manifestanti non avevano leader e hanno deciso di non averli, perché in passato il fatto di avere dei leader riconoscibili aveva fatto sì che le forze politiche in qualche modo affrontassero delle campagne di denigrazione contro questi leader delle rivolte, e quindi gettando discredito sulle rivolte stesse. Quindi questa volta la decisione, per esempio, di non avere leader è andata a favore dei movimenti di protesta, che in questo modo hanno potuto garantire la loro sopravvivenza. Quindi anche queste dinamiche sono molto interessanti e mostrano come i repertori diciamo le proteste sono mutate nel corso degli anni, e i libanesi sono arrivati a un livello di maturazione importante, e chi è stato in Libano all'interno di queste proteste l'ha potuto vedere direttamente. Lezioni pubbliche, le università si sono mobilitate, ci sono stati servizi di babysitting, perché tutti i libanesi davvero indistintamente sono scesi in piazza con manifestazioni pacifiche, che non hanno, se non un paio di occasioni, ma alimentate, diciamo, da interventi esterni, non sono mai degenerate in scontri violenti.
Vogliamo sfidare l'attenzione di alcuni ascoltatori che ci dicono che non riescono più a farsi prendere da questi argomenti perché sono ormai in fissa sul coronavirus, e noi invece proprio per questo insistiamo, perché ci pare giusto parlare anche d'altro, perché se no oltretutto ci fanno passare anche notizie importanti sotto il naso senza che se ne possa analizzare la portata. E questo che è successo al Libano, non è che voglio fare a Cassandra, però aveva il secondo più grosso debito pubblico al mondo, noi siamo appena dietro. E vabbè, il collasso è dovuto anche al fatto che si è scollata la finanza dall'economia e soprattutto da quello che erano i depositi bancari, soprattutto in valuta estera. Però un'idea che mi è venuta adesso mentre parlavi di donne appunto straniere, a questa bancarotta può aver contribuito anche la guerra in Siria, e quindi tutti i profughi che si sono riversati nel territorio libanese?
Ma allora, secondo me no, perché ti spiego perché. Allora, certamente la presenza dei rifugiati siriani in Libano, che è una presenza massiccia, le stime parlano ormai, anche se appunto non abbiamo dati certi sul complesso, cioè sul totale, parlano ormai di 1,5 milioni di profughi, anche se alcuni hanno cominciato a ritornare in Siria, trovando tra l'altro delle situazioni variegate, anche delle situazioni che hanno messo sovente a rischio le vite stesse di coloro che sono ritornati. Quindi un sistema instabile, quello siriano, ovviamente, e quindi insomma, i rientri non sono così semplici, così come vengono raccontati, narrati anche dallo stesso governo libanese, che ha negli ultimi anni cercato di favorire i rimpatri. Ma dico di no, perché certamente la presenza dei rifugiati siriani ha avuto un impatto più nella vita quotidiana, e specialmente in alcune aree che sono le aree frontaliere dell'est e del nord-est, ma anche del sud, ma non ha avuto un impatto così rilevante su un sistema economico, diciamo, che aveva già i suoi problemi ancora prima del 2011, un paese in cui, secondo le stime dello UNDP che ha redatto un rapporto nel 2008, un paese dove già moltissimi libanesi vivevano al di sotto della soglia della povertà. Certo, la crisi siriana e l'afflusso di questi rifugiati ha avuto degli effetti che comunque sono stati poco gestiti a livello governativo, perché il Libano, per esempio, ha deciso di attuare una politica del no camp, nel senso che anche considerando la presenza in territorio libanese di un'altra categoria di rifugiati, ovvero i rifugiati palestinesi, la presenza di 12 campi palestinesi sparsi un po' in tutto il paese, ha deciso di non costituire dei campi e soprattutto di non fornire praticamente assistenza ai rifugiati se non attraverso ONG o associazioni che ricevevano sì alcuni finanziamenti governativi, ma molto, molto miseri in realtà. Cioè, diciamo che l'assistenza ai rifugiati è stata fatta soprattutto tramite queste ONG e associazioni grazie a finanziamenti esterni, e la decisione, diciamo, di non costruire nuovi campi va in questa direzione di diciamo evitare di occuparsi troppo di questo problema. E occorre anche pensare al fatto che i siriani sono stati sempre presenti in Libano e che la permeabilità dei confini tra Siria e Libano ha consentito negli anni a tantissimi siriani di andare a lavorare in Libano, di ritornare poi in Siria per il fine settimana, e i siriani hanno dato un grossissimo contributo, specialmente dopo la fine della guerra civile, per esempio nel processo di ricostruzione, e sono stati impiegati in particolar modo nel settore delle costruzioni. C'è questo bellissimo documentario che si intitola Cement, Cemento, dove proprio si narra la vicenda di questi lavoratori siriani che lavorano nelle ditte di costruzioni e che diciamo costruiscono tutti i vari grattacieli libanesi che sono sorti come funghi dopo la fine della guerra civile e che sono sovente vuoti perché sono soprattutto dei grattacieli, degli immobili costruiti per specularci poi sopra, no? Perché si costruiscono appartamenti che vengono venduti a grossi magnati dei paesi del Golfo, che poi non li occupano ma come dire alimentano il mercato immobiliare. Quindi i siriani erano già presenti in maniera massiccia, certamente in un flusso, in un processo differente rispetto a questo che abbiamo visto a partire dal 2011-2012, ma la situazione era già critica prima dell'arrivo dei profughi, e questo non bisogna mai dimenticarlo, perché altrimenti si rischiano queste semplificazioni secondo le quali sono stati i rifugiati siriani a far cadere il Libano in questa crisi economica e portare il paese alla bancarotta. Come dicevo prima, il debito pubblico libanese è uno dei debiti pubblici più alti del mondo, e questo era già diciamo presente molto prima del 2011 ed è stato frutto, come dicevo, di scelte di politica economica molto, molto precise e da un'incapacità forse anche di una certa arrogante consapevolezza che comunque il Libano sarebbe stato sempre aiutato dai finanziatori esterni, perché questa è stata un po' la storia del paese dopo la fine della guerra civile: l'afflusso di capitali massicci sotto forma di petrodollari dai paesi del Golfo, in particolare dall'Arabia Saudita, che ha sempre sostenuto la famiglia Hariri. Non dimentichiamo che Hariri era un uomo saudita, è tornato in Libano investendo soldi e fondi accumulati in Arabia Saudita, ma anche investimenti da parte di investitori europei e occidentali attraverso, per esempio, le varie conferenze come Parigi 1 e Parigi 2, che hanno diciamo riempito le casse dello Stato, cercando di sanare appunto una situazione di quasi deficit che era comunque sempre all'orizzonte per quanto riguarda il governo libanese. E dicevo, in Libano il governi che si sono succeduti alla fine della guerra civile ad oggi hanno sempre avuto questa quasi certezza che comunque il Libano sarebbe stato aiutato e dunque avrebbe fronteggiato le emergenze attraverso l'afflusso di capitali in dollari dall'estero. E questo invece, diciamo, in tempi più recenti non è stato più così vero, intanto perché sono intervenuti altri investitori che hanno acquistato parte del debito pubblico libanese e che non avevano, diciamo, nessuno scopo filantropico, se vogliamo chiamarlo così, e dunque non aveva nessun interesse a un sostegno al Libano, e poi
soprattutto ai britannici.
Sì, esatto, e anche perché l'afflusso di petrodollari si è un po' arrestato, soprattutto a partire, non so se vi ricordate, a un certo punto Saad Hariri è stato tenuto quasi in ostaggio.
Sì, convocato a Riyadh.
Esatto, convocato a Riyadh e tenuto a Riyadh, e lì bisognerebbe entrare all'interno dei meccanismi e dei rapporti tra i sauditi e la famiglia Hariri, che dalla comparsa di Saad Hariri sulla scena politica si sono molto deteriorati, perché Saad non ha la capacità, non ha la capacità imprenditiva del padre, ha fatto, diciamo, passi falsi nella gestione dei principali asset familiari delle società legate agli Hariri, che erano state costruite dal padre, e dunque l'Arabia Saudita, diciamo, ha anche gradualmente ritirato il suo sostegno, il suo supporto alla famiglia Hariri, anche in chiave anti-Hezbollah, perché comunque la dimensione settaria in tutte queste dinamiche è comunque rilevante, no? Gli Hariri sono sunniti, l'Arabia Saudita ovviamente è sunnita, e dunque ritirare l'appoggio in qualche modo poteva diciamo nuocere anche agli sciiti di Hezbollah, che sono la principale forza di governo. Quindi anche questa dimensione, diciamo, dello scontro regionale settario ha avuto un ruolo rilevante nella chiusura, non totale ovviamente, però nella chiusura dei rubinetti e della liquidità da parte dell'Arabia Saudita. Quindi, per chiudere, direi che l'afflusso dei rifugiati certamente si è inserito in una situazione già critica, probabilmente ha contribuito al deterioramento della situazione, ma la situazione era già critica prima del 2011, altrimenti si rischia davvero di addossare quindi il governo libanese trova sempre degli escamotage per
dare la colpa
a qualcun altro, delle scuse, esatto, per dare la colpa a qualcun altro, ma lì le responsabilità sono, a mio avviso, completamente interne, inserite in uno scenario, in un quadro regionale però complesso, come vi dicevo.
Va bene, grazie, vedremo come usciranno, se con Eurobond, Fondo Monetario, chi si comprerà il Libano comunque.
Esatto, perché qui il punto è chi si comprerà il Libano. Non credo che da questo punto di vista i politici libanesi siano molto preoccupati di chi acquisterà il Libano, chi ne pagherà le spese sono ovviamente i libanesi, i piccoli investitori e la classe media, che in qualche modo è stata un po' falciata da questa crisi. Ma ripeto, chi governa il Libano, che poi coincide con la classe, con chi governa l'economia, è molto interessato al mantenimento dello status quo, poco interessato a chi davvero comprerà il Libano, purché il Libano rimanga così com'è. E questo è, secondo me, l'aspetto peggiore, quello contro il quale i manifestanti si sono battuti e si stanno battendo.